reportage. Quale Parlamento europeo dopo le elezioni del 9 giugno? Di Sergio Nava.
The first estimate for the political groups, European People's Party, EPP, 181 seats.
È sera inoltrata a Bruxelles quando il direttore della comunicazione del Parlamento europeo, Duque, annuncia la prima stima del nuovo emiciclo. Il clima che si respira è ambivalente. Da un lato la debacle della leadership francese e tedesca, con Macron che convoca nuove elezioni legislative oltralpe e il cancelliere Scholz che finisce sorpassato da un partito considerato impresentabile come l'AfD. Dall'altro, guardando al quadro macro, invece, la sorpresa. Le forze pro-europee se tengono e restano maggioranza nell'emiciclo. Il Partito Popolare Europeo è il chiaro vincitore, ma i socialisti non arretrano di molto. Chi perde sono soprattutto i junior partner, quello attuale, i liberali di Renew, travolti dal crollo macroniano, e quello possibile, i verdi, anche loro molto ridimensionati. Facciamo ora un passo indietro e torniamo alla mattina di domenica 9 giugno, quando ai seggi di Bruxelles, dove si votava anche per le elezioni federali e regionali, abbiamo riscontrato una chiara maggioranza europeista. Secondo Brankeli, che in campagna elettorale non ci sono stati grandi dibattiti sull'Europa. Io mi sono informato, ma molti non sanno nulla, ci dice. È un peccato che ci siano altre elezioni qui in Belgio, perché il dibattito è ruotato tutto intorno alle nostre elezioni federali, con un'attenzione più scarsa verso quelle europee.
C'est très important, monsieur, pour l'Europe.
Per Natalie sono elezioni molto importanti per l'Europa. I temi che l'hanno più appassionata sono stati agricoltura e migranti. Didier, infine, si dice preoccupato del fatto che ci sono troppi partiti di estrema destra che puntano a prendere il potere in Europa. Spero che l'Unione resti forte e unita, ci dice. È un grande continente, se non siamo uniti non potremo sederci da pari a pari al tavolo con altre potenze, come la Cina.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
La notizia del momento alla notte elettorale di Bruxelles, nei corridoi intorno all'emiciclo, arriva come un fulmine alle 21, con l'annuncio della dissoluzione dell'Assemblea nazionale francese. A comunicarlo alla nazione il presidente Macron.
Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance.
Sul piano parallelo delle istituzioni europee, la serata si scalda presto. Da quel momento si comincia a parlare delle alleanze nel prossimo emiciclo, che inevitabilmente si dovranno trasformare in dossier legislativi. Partiamo dalle prime.
Together with others, we will build a bastion.
Il Partito Popolare è la più grande forza al Parlamento europeo. Nessuna maggioranza potrà essere formata senza il PPE. Costruiremo un bastione contro gli estremisti da sinistra e da destra. Li fermeremo. Così dice la presidente uscente della Commissione von der Leyen, parlando alla festa del Partito Popolare. Abbiamo vinto le elezioni, siamo il partito più forte, ancora di stabilità, e questo è un grande messaggio, sottolinea von der Leyen. Tanto a destra quanto a sinistra iniziano così le manovre di avvicinamento.
We have worked very well the past five years.
In passato nulla ci ha impedito di dialogare con Ursula von der Leyen, tutto dipende dal programma. Così la vicepresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, Kanko. I conservatori europei sono la famiglia politica di Fratelli d'Italia. Se la premier Meloni è stata nelle settimane pre-voto corteggiata da von der Leyen per un'ipotetica collaborazione nella prossima legislatura, altri partiti di ECR come Vox o Reconquête non piacciono affatto alla maggioranza europeista.
Here is my call to the conservatives, the social democrats.
Ma anche dal centro-sinistra arrivano offerte di collaborazione. Per i verdi al Parlamento europeo saranno assolutamente centrali l'allargamento e l'approfondimento della Green Deal e il rafforzamento della democrazia europea. Spero che queste cose siano al centro di quello che vuole Ursula von der Leyen, ma servono impegni, così il co-presidente del gruppo ecologista Lamberts, offrendo il suo gruppo come ulteriore rafforzamento dell'attuale maggioranza popolari socialisti liberali. Intercettato da Radio 24, nei corridoi dell'emiciclo nella notte elettorale, il leader popolare Weber elude la domanda su un possibile allargamento della maggioranza europarlamentare a Fratelli d'Italia. Il PPE è al centro di tutti i dibattiti, dobbiamo creare stabilità per l'Europa. Come vincitori di queste elezioni lo faremo con rispetto e credibilità, ci dice.
We are open to all democratic forces.
Nella notte elettorale il candidato dei socialisti europei Schmidt dà l'out-out ai popolari. Non c'è alcuna possibilità per noi socialdemocratici di collaborare con chi vuole smantellare e indebolire questa Europa, che cerchiamo di costruire da decenni, dice, invitando il duo von der Leyen-Weber a scegliere o una maggioranza con le forze europeiste o buona fortuna con conservatori ed estrema destra. Siamo disposti a negoziare un accordo per i prossimi anni per rendere l'Europa più forte, più democratica, più sociale e più solida economicamente, chiosa Schmidt. Il concetto viene ribadito il giorno dopo ai nostri microfoni dal segretario generale del Partito Socialista Europeo Giacomo Filibeck, che a Radio 24 guarda anche al futuro della prossima legislatura con un occhio particolare al Green Deal.
Il tema qui è avere un programma chiaro tra le le forze che compongono la maggioranza che eleggerà la prossima Presidente della Commissione e tutto il Collegio nei mesi a venire. Se c'è un accordo ed è preciso ed è chiaro ed è concreto su quali sono le priorità, allora non c'è possibilità per altre forze di deviare il corso prescelto. Quello che bisogna evitare è esattamente il rischio che abbiamo corso sul Green Deal nell'ultimo anno e mezzo, una fase in cui il Partito Popolare Europeo ha provato a costruire delle maggioranze politiche alternative su questo o quel provvedimento legato al Green Deal per provare ad annacquarlo. Se vogliamo parlare di Green Deal nello specifico, la nostra posizione è che non possiamo spingere il tasto pausa su questa battaglia epocale che ci troviamo ad affrontare dei cambiamenti climatici, poiché non si negozia con il clima. Bisogna agire e quindi bisogna continuare a lavorare in questa direzione. Certo, bisogna saperlo fare evitando che vi siano settori della popolazione che si sentano lasciati indietro.
Lorenzo Consoli è uno dei corrispondenti italiani veterani a Bruxelles, dove lavora per l'agenzia Ascia News. Consoli prevede un rischio di divaricazione tra le posizioni del Parlamento europeo, potenzialmente ancora maggioranza filo europeista, e un Consiglio europeo dove crescono invece i leader sovranisti.
Quello che io mi aspetto è che aumenti la divergenza tra le posizioni del Parlamento europeo, che continueranno a essere quelle sostenute appunto dai gruppi centrali europeisti, e il Consiglio dell'UE o il Consiglio europeo, dove continuano ad aumentare i governi di cui fanno parte le destre o addirittura l'estrema destra e quindi i sovranisti e quindi a volte anche forse molto anti-europee. Per cui la possibilità che su alcuni progetti in particolare ci siano ulteriori difficoltà e più nel Consiglio, più tra gli Stati membri che nel Parlamento europeo. Bisogna anche dire che la destra sovranista, proprio sulla difesa e la politica estera e anche l'autonomia geopolitica, diciamo, quindi l'approvvigionamento delle materie prime, l'economia globale, eccetera, su questi punti, in particolare Fratelli d'Italia di Meloni, ma ci sono altri partiti di destra che stanno guardando proprio alle posizioni dei Fratelli d'Italia, sono d'accordo sulla sovranità europea al di fuori dell'Europa. Quindi il fatto che ci sia bisogno dell'Europa fuori dall'Europa per la politica estera, per la politica di difesa, per l'autonomia geopolitica, geostrategica ed economica dell'Europa, questa è una cosa che ormai una parte della destra, in particolare quella italiana, accetta, anche se poi in realtà non si accetta invece l'europeismo all'interno dei propri paesi e quindi la regolamentazione, per esempio, nella legislazione ambientale, nella legislazione sul mercato unico, eccetera.
Andiamo ora ad ascoltare l'opinione degli analisti. Sofia Russa, che è ricercatrice presso il CEPS, uno dei più autorevoli think tank europei a Bruxelles. Sentiamo cosa ci ha detto quando le abbiamo chiesto quali priorità vede come più rilevanti per la prossima legislatura al Parlamento europeo.
It will very much depend on the conversations that Ursula von der Leyen will have with the political groups.
Beh, dipenderà molto dalle conversazioni che Ursula von der Leyen avrà con i gruppi politici e ovviamente dalla sua conferma alla guida della Commissione, ci dice. Venendo ai dossier, a livello generale parliamo di competitività ed economia europea, che interessa molto ai cittadini comunitari. Il Green Deal proseguirà, deve essere implementato e finanziato, ma anche qui entriamo in una nuova fase e molto dipenderà da come i Verdi giocheranno le proprie carte. Tutto però dovrà essere inquadrato nell'ottica della competitività, mentre sul piano della difesa il Parlamento europeo non ha grandi poteri. Se tutti i leader si sono impegnati a raggiungere la soglia del 2% di spese in difesa, non so quanto i paesi siano desiderosi di cedere maggiore sovranità all'Unione europea. Anche il nuovo commissario alla difesa sarà più un commissario all'industria della difesa che non alla difesa in senso stretto. Così, Russa.
The new defense commissioner, for instance, I mean, that won't be a defense commissioner, but more like a defense industry commissioner.
Proprio la difesa europea è uno dei settori che vede come più cruciali nella prossima legislatura Brigitte Lafana, presidente del think tank European Policy Center. Sentiamo cosa ci ha detto.
I think that the challenges facing Europe remain the same.
Penso che le sfide che affronterà l'Europa resteranno le stesse: Ucraina, transizione climatica e digitale, infine il modello dell'economia europea per competere con Cina e Stati Uniti. Tutte queste sfide indicano la necessità di un'Europa più forte. Tuttavia, in alcuni paesi sono emerse forze nazionaliste. Quindi, se l'agenda resta la stessa, ciò che è più in gioco sarà la capacità europea di affrontare tutte queste sfide. Il vero game changer sarebbe una nuova presidenza di Trump a fine anno. In quel caso, l'Europa sarebbe davvero obbligata a prendersi le proprie responsabilità in materia di sicurezza sicurezza e difesa. Sarebbe un momento di verità per l'Unione. Potrebbe spingere una coalizione dei volenterosi che continuerebbe ad usare la NATO come base per la propria sicurezza, ma che rafforzerebbe allo stesso tempo il pilastro europeo di sicurezza e difesa. Così Brigitte Lafan. E ci sono anche priorità economiche da affrontare nella prossima legislatura. Lucio Pencio è fellow al think tank economico Bruegel ed ex direttore per le politiche macroeconomiche alla DG Ecofin della Commissione Europea. A lui abbiamo chiesto se le sfide poste dal rapporto Letta, già presentato, e da quello Draghi in arrivo a luglio per ridisegnare le politiche economiche europee siano ora a rischio dopo l'indebolimento elettorale del motore franco-tedesco.
Diciamo che sarà più difficile. Sarebbe azzardato dare una risposta in bianco e nero. Sì o no, però l'indebolimento del motore franco-tedesco, il rafforzamento, sia pure in misura diversa, delle estreme rende probabilmente più difficile delle forti iniziative congiunte che su versanti diversi, il rapporto Letta che è già uscito e il rapporto Draghi che dovrebbe uscire, cercano di spingere.
Lei personalmente quali sfide vede più importanti?
Ma direi che dobbiamo ricordarci che, per esempio, nel confronto in particolare con gli Stati Uniti, l'Europa soffre ormai da un buon decennio di un gap di produttività che è crescente. E questo incatena un tenore di vita relativamente, se non più basso in assoluto, più basso di quello che potrebbe essere. Cosa ancora più grave a fronte di un invecchiamento della popolazione, che quindi rende la parte della popolazione che deve mantenere la parte che è in pensione relativamente più piccola. Quindi iniziative volte a stimolare la crescita europea, secondo me, sono assolutamente necessarie. E temo che forse sia più difficile metterle in atto nel nuovo panorama politico rispetto a quello precedente.
Una è quella di fare nuovi Eurobond dopo l'esperimento Next Generation EU. Hanno un futuro questi esperimenti di debito comune oppure li vede sempre più remoti?
L'esperimento Next Generation EU è tutt'altro che concluso. Gli esborsi sono in atto, l'orizzonte è quello del 2026, quindi penso che in ogni caso si vorrà fare il bilancio, che per ora è molto provvisorio, di Next Generation EU prima di imbarcarsi in una iniziativa ambiziosa, ancora più ambiziosa perché potenzialmente di carattere permanente. E questo penso sia più difficile oggi di quanto non lo fossi prima. Al di là del rafforzamento delle estreme, soprattutto per l'indebolimento del motore franco-tedesco.
Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.